Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa festa di Santa Teresa Benedetta e di Stein rappresenta anch'essa la grande svolta della Chiesa dopo il Concilio. Onoriamo Edith Stein come martire. Essa morì non a motivo della sua fede in Gesù, ma a motivo della sua appartenenza al popolo ebraico. Noi la onoriamo come martire, preghiamo per l'approfondimento di questa svolta nella Chiesa, per la comprensione del nuovo cammino della Chiesa che tocca le cose più profonde della sua vita. Iniziamo chiedendo sempre il perdono e la misericordia di Dio e ricordando in particolare tutte le vittime compagne di Edith Stein. Al Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 12, versetti 37-43. Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duri il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Parola del Signore. Ecco, ormai verso la fine della prima parte del Vangelo, e quindi del ministero pubblico di Gesù, troviamo una riflessione dell'Evangelista che è una risposta alla situazione che vive la sua comunità. Questo lo possiamo dedurre dal versetto 42, in particolare dall'espressione essere cacciati dalla sinagoga, che riflette una situazione non del ministero di Gesù, come abbiamo detto più volte, ma più tarda, come mostra il Vangelo stesso al capitolo 16, versetto 2, quando Gesù preannunzia questo per il futuro. Questo dice che questa situazione che qui viene rappresentata riguarda il futuro e non il tempo di Gesù, come tutti gli esegeti ritengono e come il Vangelo stesso attesta. Ecco, questo è chiaro che si presenta come il punto di vista da cui guardare questa riflessione, che è una risposta a questa situazione. L'unica cosa che riguarda una correzione del testo, della traduzione, cioè, è al versetto 40, cioè la traduzione della citazione di Isaia, indipendentemente adesso dal fatto che questo testo di Giovanni non si trova né nell'ebraico né nella Settanta, cioè è un testo che rende attivo ciò che là, diciamo, è opera, hanno indurito il loro cuore. Qui dice che è Dio che ha indurito il loro cuore, questo è molto significativo e riflette la tradizione aramaica, il Targum, cioè la tradizione aramaica del testo, che qui è ripresa. Non so se mi sono riuscito a rendere il problema, cioè il testo così come sta non c'è né nell'ebraico né nella 70. Perché? Perché nell'ebraico della 70 il soggetto, chi indurisce il cuore, sono loro, diciamo, ecco, quelli a cui si rivolge il Signore, hanno indurito il loro cuore. Qui dice che è Dio che ha indurito il loro cuore, va bene? Questa interpretazione è nel Targum, ma la correzione della traduzione, proprio nella linea del Targum e di tutta la tradizione ebraica che legge questo testo, riguarda l'ultimo stico, e io li guarirò. Ecco, cioè Dio ha indurito il loro cuore perché non vedono, eccetera, eccetera, non ci commettono, e io li guarirò. È sempre stato interpretato, e il testo lo attesta, come non che Dio non vuole guarirli, all'opposto. Dio fa tutto questo in vista della guarigione. E così dice anche il testo greco, perché che iassume aftus, per chi sa il greco, non è un congiuntivo come tutti gli altri verbi precedenti, ma è un futuro, e io li guarirò. Bene, questo riguardava il testo, giusto perché naturalmente è un testo, una citazione molto importante. Ecco, vediamo, seguiamo insieme questa riflessione finale di Gesù, a cui si aggiungerà tuttavia un'ultima parola di Gesù nel brano successivo che andrà.
Abbiamo già incontrato tante volte nel Vangelo che una risposta positiva c'è stata, e c'è stato anche delle folle che hanno creduto, e altre volte ha detto dei giudei, e poi dopo nel capitolo 8, versetto 31, disse a quei giudei che avevano creduto a lui: se rimanete, se perseverate nella mia parola, sarete davvero miei discepoli. Insomma, io pensavo che a fare adesso in questi versetti fosse come una ricapitolazione di una situazione dove Gesù ha fatto tanti segni, eppure la risposta non è così piena come avrebbe potuto essere, e viene ripreso Isaia, cioè in fondo come se il bilancio adesso, prima di arrivare agli ultimi momenti della passione, ormai ha detto che è giunta l'ora, è un momento di svolta della sua vita, riprende l'evangelista, commenta questo momento della vita di Gesù riprendendo Isaia: chi ha creduto, cioè pochi, quasi nessuno. Ha detto in altri momenti che delle folle hanno creduto, e anche alla fine dei versetti di oggi dice: anche tra i capi molti credettero in lui, ma spiega che è stato qualcosa di a metà, di fatto a metà, non apertamente. Insomma, a me pareva così, che questi versetti di stamattina fossero incastonati tra quella parola del versetto 36, 35, 36, ancora per poco tempo la luce è con voi, mentre avete la luce credete nella luce, e l'altro grido che ci sarà nei versetti subito dopo: chi crede in me, crede in colui che mi ha mandato, io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga. Cioè, in questo contesto, che è ancora un appello di Gesù, l'Evangelista mette questo bilancio, dove io capirei così che la scarsa adesione era nelle scritture, era prevista, non esce dal piano di Dio. E la responsabilità per cui poi dopo Gesù chiama, invita ancora a prendere posizione, la responsabilità di questa chiusura, di questo non credere, è mitigata, diciamo, con una volontà di Dio che lascia poi a uno spazio ulteriore. Questo io li guarirò, egli a chi ha reso ciechi, ha indurito perché non vedano, e io li guarirò, mi sembra che lasci aperto il resto del Vangelo, la morte, il mistero ultimo del ministero di Gesù.
Anche nella Bibbia di Gerusalemme è riportato un versetto del capitolo secondo, sempre di Giovanni, dove si dice questo, cioè il miracolo, si parla del miracolo della a Cana, della trasformazione dell'acqua in vino, dice: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Allora, non so se dico bene, quindi non è che io sia sicura di questo, però non avevo mai pensato che forse i segni di cui parla l'Evangelista Giovanni in particolare sono forse sempre legati alla rivelazione della gloria. E gloria come la intende Giovanni, cioè l'esaltazione di Gesù sulla croce, il mistero pasquale, cioè che tutti in fondo, tutti questi segni, più che guarigioni, più che opere prodigiose, rimandino tutti al mistero pasquale. E quindi questi segni veramente dovrebbero rivelare che cosa vuol dire che il figlio dell'uomo, il Messia, come si è detto ieri, questa cosa che va contro quello che è scritto nelle scritture, cioè il figlio dell'uomo deve essere, cioè il Messia, questa figura, come si è detto tante volte, umano-divina, deve però morire, essere innalzato sulla croce. Quindi invece proprio in questo il figlio dell'uomo trova la massima glorificazione. Quindi questi segni rivelano, svelano questa cosa, anche il miracolo della resurrezione di Lazzaro, cioè io mi sembra che si possano, lo stesso segno di Cana, forse si possono interpretare in questo.
Se devo dire che ho capito, no.
Non hai capito.
Però tu ti sei espressa.
Io mi sono espressa.
Cioè, i segni sono la rivelazione della croce, vuoi dire?
Sì, della gloria.
Che è la gloria.
Che è la gloria, punto.
Io ho trovato una interpretazione in un commento che mi non avevo mai capito così, in cui dice che questa terza persona ha accecato i suoi occhi, ha indurito il loro cuore, è riferito a Dio, mentre io li guarirò sarebbe il servo che parla in prima persona. E mi è sembrato bello, e comunque di fatto è così, perché comunque è la croce di Gesù che comunque sana.
Forse si basa, no, non voglio interromperti, non ci avevo pensato, forse si basa sulla citazione precedente, dove il soggetto per Giovanni è chiaramente Gesù, cioè il Messia sofferente. Chi ha creduto, non so se mi spiego,
sì, sì.
In chi ha creduto è abbastanza evidente che chi parla, secondo l'Evangelo naturalmente, è Gesù, è il servo sofferente, quindi può darsi che per questo motivo anche io li guarirò possa essere letto così. No, ma non volevo interromperti.
Era solo questo.
per capire meglio questa citazione, appunto, che era riferita, adesso lo vedo un po' legato, allora mi capisco di più allora il versetto 41 che dice questo, disse Isaia, poiché vide la sua gloria. Ecco, ha visto la gloria del Messia, del Cristo. Allora,
ah, sì, sì.
Legato, allora ha letto così che la seconda parte, e io li guarisca, perché dice, e questo disse Isaia perché ha visto la sua gloria. Questa sua gloria è riferita a Gesù.
Ah, certamente. A me sembra il versetto 41.
Sì, però
giustifica perché lui cita questo testo. Questo è un testo di grande conforto. Se noi lo leggiamo stando al testo, a partire dal versetto 42, perché questo è il punto di vista dell'autore, c'è una difficoltà a cui la riflessione dell'evangelista risponde. Cioè c'è una comunità ebraica che è stata cacciata dalla sinagoga, quindi sono tutti ebrei, se uno è nella sinagoga vuol dire che... E c'è però ancora dei discepoli, molti dice, addirittura tra i capi, dentro la sinagoga, che però sono credenti in Gesù anch'essi, che però pensano di dover stare lì, e secondo l'evangelista però non hanno il coraggio di trasformare la loro fede, la loro appartenenza a Gesù, nella testimonianza di Gesù, perché c'è di mezzo una persecuzione, un isolamento, no? Quindi questa è la situazione, sembra, e non è solo questo passo, come sappiamo, che si riflette in questi testi, perché il Vangelo di Giovanni è cresciuto pian piano, non è tutto d'un colpo, e questo ce lo dice lui stesso. Se noi teniamo conto di questa situazione, il testo è un grande conforto. Perché cosa dice il testo? Dice che Gesù ha fatto molti miracoli, quindi molti segni, molti miracoli, e quindi quelli che hanno creduto in Gesù hanno ben ragione di aver creduto in Gesù, non si sono sbagliati, ci sono tutti i segni che attestano chi è Gesù, la sua gloria. Ha fatto tanti miracoli, lo dice, no? Pur avendo fatto così grandi miracoli, tanti miracoli, non continuavano a non credere, naturalmente si riferisce a una posizione ufficiale, se sono stati cacciati dalla sinagoga, e deve spiegare questo per confortare, dicendo che nel disegno di Dio. Questo è avvenuto perché è scritto così, il servo sofferente, che è Gesù naturalmente per l'evangelista, dice in Isaia, chi ha creduto, era già previsto, ha già previsto che non tutti avrebbero creduto, chi ha creduto alla nostra... Notiamo che il conforto non sta nel fatto che solo è scritto, sta nel fatto che è il mistero del servo, cioè il fatto che una parte non ha creduto, la posizione ufficiale non accetta, è la conferma per la comunità che Gesù è veramente il servo sofferente, il Messia, perché se non fosse la pietra scartata non sarebbe neanche il Messia. E questo è il conforto. Non è solo per dire, ma certo, era già previsto. Non è solo questo. È che questo è una conferma del fatto che Gesù è veramente lui, è veramente il Messia. Difatti, così dice il servo sofferente in Isaia. E poi va avanti, questo non l'avete commentato, va avanti che è una cosa un po' più che potrebbe darci problemi in più. Il versetto 39, introducendo un'altra citazione, dice che non erano in grado di credere. Non erano neanche in grado. Quindi non bisogna meravigliarsi. Perché? Perché Isaia ha detto un'altra cosa, e Isaia si riferiva non al suo tempo, ma al tempo precedente e anche al suo tempo, naturalmente, al tempo precedente. Cioè che Dio è un'operazione di Dio rispetto a Israele. Questo nelle tradizioni, sono diverse le tradizioni, però anche bibliche, alla fine alcune di esse vanno a finire al Sinai, col vitello d'oro. Insomma, Dio ha indurito, è un'operazione divina, per questo è attribuito a Dio qui nella tradizione del Targum. Dio ha indurito il cuore, ma non perché perché non vuole che si converta, ha indurito il cuore, è un'operazione per la guarigione, fino al momento in cui poi lui la farà. È un'operazione positiva, come uno, un medico, che magari prima di arrivare alla guarigione deve fare delle operazioni che sono diverse, sono dolorose magari o sono difficilmente comprensibili. Questo è quello che dice l'introduzione, non potevano neppure credere, perché Isaia aveva detto anche questo, Dio stesso ha accecato il loro cuore, eccetera, eccetera, in vista della guarigione, perché è un'operazione per la guarigione, e quindi siccome non l'ha ancora tolto, è normale che non potevano credere. E poi naturalmente corregge, se vogliamo, questa affermazione col versetto 42-43, no? In cui si vede la situazione della comunità dopo Gesù, cioè in realtà, e anche questo è un conforto, in realtà, dice l'Evangelista, al tempo di Gesù molti credettero in Lui, anche tra i capi. Se questo non è venuto fuori poi, successivamente, nella posizione ufficiale, è perché hanno amato più la gloria degli uomini, cioè non hanno avuto coraggio, insomma, c'è da affrontare. Quindi vediamo che tutto il discorso è di conforto, è di conferma, che anche questo conferma che Gesù è il Messia vero, eccetera. Il versetto 41, che abbiamo intonato, una specie di parentesi molto preziosa, che il versetto 41 deve spiegare come mai si riferisce a Gesù il versetto 40, cioè la citazione di Isaia 6. E queste cose Isaia le disse perché vide la sua gloria, cioè la gloria di Gesù vide. Ed è di Gesù che parlò in Isaia 6. Isaia come fa a dire una cosa del genere? Il Targum dice, probabilmente c'entra anche il Targum, comunque l'interpretazione giovannea è abbastanza chiara, il Targum dice che, dunque il testo ebraico dice che, è Isaia che dice così, vidi il Re, il Signore degli eserciti, dice così. Il Targum dice, vidi la Shekhinah del Re, cioè la presenza del Re, il Signore degli eserciti. Per l'Evangelista, il mistero di Gesù è, non dico spiegabile, è esprimibile, l'ha già detto nel prologo, è esprimibile dicendo che Gesù è la Shekhinah di Dio, cioè la presenza di Dio. L'ha già detto, perciò qui può dire l'Evangelista che Isaia vide la gloria della Shekhinah del Signore. In un certo senso non si identificano, sono due, ma naturalmente sono molto legati, molto uniti. Vediamo cosa dice il prologo al versetto 14, no? E quello che dice il prologo al versetto 14 lo dice già lì: ha posto la sua dimora, che vuol dire la sua Shekhinah, la sua presenza in mezzo a noi, e noi abbiamo visto la sua gloria di Gesù. Poi spiega che è uguale alla gloria del Padre. Gloria come di unigenito dal Padre significa, molto probabilmente, che è la stessa gloria, cioè la gloria che ha il Figlio non è un'altra gloria diversa da quello che ha il Padre, sono due, però la gloria del Figlio è la stessa gloria del Padre, pieno di grazia e di verità, come è il Padre, questa è la gloria, così il Figlio è pieno di grazia e di verità. Quindi Isaia ha visto la gloria della presenza del Signore. Quindi ha visto la gloria di Gesù. Mi sembra, cioè non è un'affermazione così diretta e facile, ma molto profonda. Troviamo anche qui sempre il presupposto del mistero dell'incarnazione.